l'ultimo tassello prima di arrivare alla fusione. Il nostro CEO Ferrigo e il nostro CFO Andrea Balzarini ci daranno adesso un aggiornamento sulla nostra performance finanziaria e di esercizio dell'anno 2019 e saranno poi a disposizione per rispondere alle domande. Come sempre, la presentazione sarà poi seguita da una seduta di Q&A. Prendete ora nota della nostra disclaimer policy che potete vedere alla slide numero 2. Vorrei anche dire che i dati che verranno illustrati si riferiscono al financial statement del 31 dicembre 2019. Adesso darò la parola a Giovanni Ferrigo, che ci guiderà lungo la presentazione. La seduta di Q&A seguirà a queste presentazioni e potete farlo premendo asterisco 1. Affinché tutti possano partecipare alla seduta di Q&A, soltanto una domanda per ogni persona è consentita. Giovanni, a te la parola. Grazie, Emanuela. Buonasera a tutti quanti. Adesso iniziamo la presentazione con la slide numero 3. Il 2019 è stato un punto di svolta per la Inuit, focalizzato nella definizione di un deal che può trasformare la nostra società in un player di spicco nel settore torri europeo, oltre che raddoppiando il valore del proprio patrimonio. Vediamo adesso gli ultimi step, quelli più recenti, di questo viaggio che si sta avvicinando alla fusione. Dopo la firma dell'MOU e del Framework Agreement vincolante del 26 luglio, la riunione dell'Assemblea degli azionisti ha approvato il deal attraverso una procedura whitewash a dicembre. Come precondizione dell'esecuzione della fusione, abbiamo ottenuto ora l'approvazione dalla European Antitrust Authority, previa la garanzia di una serie di rimedi offerti da TIM e Vodafone per poter aprire maggiormente i servizi di ospitalità a tutti gli operatori. La riunione, che avverrà il 20 marzo degli azionisti, nominerà i nuovi membri del board che entreranno in carica con l'adempimento della fusione, che si prevede avvenga entro la fine di marzo. In linea con questo percorso, il dividendo straordinario per azione per euro 0,5936 euro verrà versato subito dopo la fusione. Vorrei anche aggiungere che Inuit ha anche proposto un'altra assemblea degli azionisti che si svolgerà il 6 di aprile e che avrà il pagamento di un dividendo ordinario 2019 per azione pari a euro 0,132. Il dividendo per azione tiene anche in considerazione quei 360 milioni e 200 mila nuove azioni che verranno emesse per l'adempimento della fusione. Slide 4. Ritorniamo all'antitrust clearance. Come probabilmente avrete già letto dai comunicati stampa, TIM e Vodafone, insieme alla European Antitrust Authority, si sono impegnati che Inuit renderanno disponibile ai market players diversi da TIM e Vodafone delle condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie con 4.000 siti in 8 anni ubicati in comuni con più di 35.000 abitanti. I siti disponibili verranno resi noti da Inuit su un Transparency Register disponibile su un sito web che sarà accessibile ai mobile operators ed altri e aggiornato su base mensile. Gli impegni partiranno con la disponibilità del Transparency Register che verrà istituito 6 mesi dalla fusione. TIM e Vodafone dovranno poi proporre all'EU un Independent Monitoring Trustee che garantirà l'osservanza degli impegni nel tempo. Inuit ha valutato che nessun impatto negativo avrà un impatto sul Combined Business Plan. Le concessioni vanno lungo la stessa direzione del nostro Combined Plan, dove abbiamo già tenuto conto delle tenancies aggiuntive da clearance. clienti diversi da TIM e Vodafone. I rimedi previsti dovrebbero in modo significativo ridurre il rischio del plan execution per quanto riguarda i ricavi di ospitalità Olo e per quanto riguarda quindi le attività che potranno ulteriormente incentivare l'infrastruttura nuova macro e micro coverage, che d'altronde è un settore nel quale noi operiamo molto bene. Noi vorremmo poi parlare di una visione più dettagliata del plan, ivi comprese la guidance e prospettive aggiornate, e questo attraverso la nuova combined entity a sé dopo la fusione. Slide numero 5. Come potete vedere in questa breve presentazione della slide 5, nel 2019 il tenancy ratio è aumentato di 1,95. Allo stesso modo i ricavi sono aumentati di più 4-5% rispetto all'intero anno 2018. L'EBITDA su base paragonabile, ossia pre-IFRS 16 con principio contabile, registra una crescita di più 5,3% di anno in anno. EBITDA è fortemente impattato dall'IFRS 16 e sta aumentando e aumenta del 62,4%. Infine l'FCF ha raggiunto 157 milioni di euro nel primo anno, quindi più 1,4% raffrontato allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando quindi una cash generation solida. Lungo tutto il 2019, come già evidenziato dai risultati trimestrali precedentemente resi noti, le operations hanno registrato una crescita leggermente più bassa rispetto agli anni precedenti. E in effetti il valore del deal Vodafone Towers va oltre qualsiasi sforzo si potrebbe fare su base standalone e ci proietta in una dimensione che può fare affidamento su una crescita organica e inorganica del business nei prossimi anni su vasta scala. E adesso entriamo un po' nei dettagli dei risultati ottenuti, commentando quindi i fattori che hanno progressivamente contribuito ad ottenerli. Slide 7. Per quanto riguarda i risultati dell'anno intero, incominciamo innanzitutto, come sempre, dall'analisi dei ricavi. Come potete vedere in questa slide, i nostri ricavi 2019 equivalgono a 395 milioni di euro, che possiamo ripartire in tre cluster principali.
1. Ricavi dal Master Service Agreement con la TIM, che riguardano quei siti che sono stati ereditati tramite IPO. Sono aumentati dell'1,1% rispetto all'esercizio 2018, questo per via dell'aumento dell'inflazione, come specificato nel contratto. In secondo luogo, ricavi da altri operatori ed altri in genere ammontano a 106,3 milioni di euro quest'anno, un aumento del 7,5% rispetto all'anno scorso in termini paragonabili. Derivano soprattutto dai tenant Olo, i nostri clienti MNO e Fixed Wireless Access. Queste cifre comprendono i canoni non ricorrenti per l'equivalente di 3,9 milioni nel 2018 e 7 milioni quest'anno, che rappresentano gli effetti dell'indennizzo fornito dall'attuale contratto MSA con la TIM. Questo incremento che noi abbiamo potuto constatare quest'anno è stato avviato soprattutto dall'aumento del Fixed Wireless Access, questi operatori, e anche con l'aumento dei tenant MNO, ed è più che soddisfacente se noi consideriamo l'attuale razionalizzazione della rete Wind 3. Nel quarto trimestre Wind 3 i punti di presenza della Wind 3 hanno avuto una riduzione, che però è stata compensata dalla crescita dei pop della Iliad, e questo indica un traguardo di 1000, e questo naturalmente ci consentirà di affrontare gli impegni con la Commissione europea. I ricavi dei nuovi siti e dei nuovi servizi equivalgono a 25,3 milioni di euro, quindi una crescita del 36,4% anno su anno. Queste cifre comprendono i canoni non ricorrenti, 3 milioni quest'anno, e poi anche l'indennizzo Team MSA. Quindi una crescita veramente solida nel contesto appena descritto. E in sintesi, quindi, i ricavi sono aumentati del 17 milioni di euro rispetto all'anno scorso, un aumento di 4,5% anno su anno, anche con i ricavi una tanto. E finalmente l'OPEX 45,6 milioni che è rimasto in un livello assolutamente piano per tutto l'anno, 3,4% su base comparabile pre IFRS 16. Punti di metrica pienamente in linea. Passando alla slide numero 9, qui ricapitoliamo innanzitutto, vediamo i ricavi sulla sinistra, i ricavi medi confermano una tendenza sempre in crescita, siamo arrivati al 4% anno su anno, un aumento di 18% in 3 anni. I punti di presenza non team sono aumentati con l'aumento dell'FWA come componente, i pop hanno raggiunto 10.900 e noi ci aspettiamo una crescita stabile guidata appunto dai servizi correlati e la crescita di nuovi attori Link and Fastweb, Eolo, Wireless, Open Fiber, PPA, IoT e l'internet delle cose e i suoi operatori. E finalmente il tenancy ratio, che ha raggiunto 1,95 più 0,3% rispetto a settembre. A destra vedete quanto siamo riusciti a recuperare e quanto abbiamo potuto accantonare. Le tre componenti poi devono essere anche presi in considerazione, con un aumento del 15,2% per il personale, con un'estensione del personale che raggiunge il 3,3% anno su anno. E finalmente il quantitativo OPEX 46,5 milioni rimane in un livello piano, poi 3,4% su base comparabile rispetto al 2015. E adesso alla diapositiva numero 9 vediamo qui le nostre prestazioni. Innanzitutto possiamo guardare i ricavi che vedete a sinistra. E i ricavi medi per sito confermano la tendenza crescente, una crescita del 4% anno su anno, un aumento del 18% in 3 anni. I punti di presenza all'infuori della team sono aumentati grazie all'aumento della componente FWA. I punti di presenza hanno raggiunto 10.900 e ci aspettiamo una crescita stabile, questa guidata dai servizi correlati alla crescita di nuovi player che sono Link, Fastweb, Eolo, altri Wireless Loop e la Open Fiber, il PPA e gli operatori dell'internet delle cose. Finalmente il rapporto di tenancy ha raggiunto 1,9 volte rispetto al passato e quindi più 0,03% rispetto a settembre. A destra vedete le acquisizioni, la rinegoziazione delle acquisizioni di terreno e l'impatto sul costo per sito. Abbiamo ridotto i canoni, i costi per i canoni medi per sito al di sotto degli 11,4 mila euro pre IFRS 16 dal 2015. 2015 abbiamo rigonanziato 5,5 canoni per terreni. E adesso, per passare alla diapositiva numero 10, vorrei fare una sintesi di quelle che sono le nostre attività. Noi abbiamo avuto una crescita in tutte e tre le linee di business, 10% d'aumento di nuovi siti costruiti in un anno, quindi 50 siti in un periodo di un anno, e abbiamo raggiunto 550 siti, anzi raggiungeremo 550 siti entro la fine del trimestre. Abbiamo anche avuto un aumento di più del 42% in piccole celle e di DAS realizzato, seguendo una densificazione della rete e per coprire le esigenze di copertura indoor. 3.400 small cells e DAS rappresentano un numero che è il più elevato in tutta Italia per impatto di copertura. Quindi questa velocità di realizzazione dipenderà però anche dalla diffusione del 5G nel paese. In un anno noi abbiamo anche aumentato del 50% il numero delle tratte backhauling in fibra e offrono ai clienti un ulteriore valore. Bisogna anche menzionare che i maggiori fattori spingono verso una densificazione del Radio Access Network per il prossimo futuro, e lo vedete a destra nella diapositiva. Queste tendenze sono confermate dalla nuova infrastruttura delle società di telecomunicazioni che noi serviamo. E ora do la parola ad Andrea per la presentazione degli aspetti finanziari. Prego, Andrea.
Thank you, Giovanni.
Grazie Giovanni e buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto con il passare in rassegna la performance economica del 2019. Come potete vedere nella slide 12, il nostro EBITDA ha continuato a crescere costantemente anche senza tenere conto dell'effetto IFRS 16. Noi siamo aumentati da 215 milioni di euro nel 2018 a 227 milioni di euro alla fine dell'anno scorso, che significa un più 5,3% anno su anno, calcolato su base comparabile su pre-IFRS 16 EBITDA e ivi compresi i non-recurring items, sia positivi che negativi. Questi risultati evidenziano una crescita solida EBITDA in linea con quanto indicato nel precedente trimestre 2019. Il nostro margine EBITDA è passato da 56,9% alla fine del 2018 a 57,4% sempre su base pre-IFRS 16. Adesso passiamo al CAPEX. Alla fine dell'anno scorso, 65 milioni, abbiamo notato che erano leggermente più alti rispetto ai dati dell'anno scorso. In termini di recurring free cash flow, abbiamo raggiunto 157 milioni di euro nel 2019, ovvero più 1,4% anno su anno. Questo è stato impattato da un recurring CAPEX più elevato per manutenzione straordinaria, come potremo vedere più avanti. Passiamo alla slide 13. Come potete vedere, questo è l'utile netto, che ha un totale di 139,3 milioni di euro. L'adozione degli IFRS 16 è evidente in quasi tutti i punti, quindi OPEX, EBITDA, D&A e interessi, ma su base raffrontabile questo trend è lineare. In termini pre-IFRS 16 possiamo meglio valutare il movimento in utile netto da 141 milioni a 147 milioni l'anno scorso. Ritorniamo ai numeri. Ebbene, nel 2019 D&A era a 130 milioni di euro, mentre le PLN taxes erano pari a 56,3 milioni di euro, con un tax rate implicito sull'IBT di 28,8% e interessi passivi più in linea con l'IFRS 16 accounting standards, pari a 24,2 milioni di euro. Quindi un valore EBITDA più alto ha portato anche a un ragguardevole margine EBIT 56%. Slide 14. Slide 14, potete vedere il nostro cash flow alla fine al 31 dicembre 2019. Nel corso del 2019 abbiamo raggiunto un recurring free cash flow di circa 156,6 milioni di euro, risultanti da un migliore EBITDA su base paragonabile. La performance è impattata da un maintenance capex straordinario in quanto abbiamo incominciato a fare un upgrading delle nostre infrastrutture passive per l'ospitalità dell'antenna 5G. Nel 2019 le spese finanziarie sono poco sotto di 1% del debito lordo di 160 milioni. Passiamo al cash to flow equity. Abbiamo registrato 98,6 milioni di euro come risultato, portato anche da un development capex e da un networking capital che indicano un pagamento più elevato, ossia abbiamo un networking capital che è 13 milioni nel 2018 rispetto al meno 3 milioni nel 2019. Tenuto conto del net income, così come della performance del cash flow, il Consiglio di amministrazione ha proposto una riunione dell'Assemblea degli azionisti con un pagamento dividendo ordinario pari a 126,7 milioni.
E nella diapositiva 16 potete avere una presentazione della nostra situazione patrimoniale a dicembre 31, 2019. In questa diapositiva vi presentiamo gli effetti dell'attuazione dell'IFRS 16, un aumento negli asset fissi per la registrazione dei diritti d'uso per 666 milioni. E quindi c'è questo aumento rispetto a quello che erano i nostri asset precedenti e anche un aumento del nostro passivo finanziario che ha portato il debito a 640 milioni. E quindi alla fine di questo trimestre la posizione finanziaria netta era di 712 milioni di euro, 72 milioni pre IFRS 16. E questo ha portato ad un EBITDA debito netto, questo rapporto, approssimativamente a 3 volte il pre-IFRS 16, oppure 2 volte quanto riferito nell'IFRS 16, e quindi la nostra flessibilità finanziaria rimane intatta e può sostenere il nostro accordo con la Vodafone. Poi una generosa distribuzione dei dividendi nell'aprile del 2019. Le riserve quindi sono adesso 841 milioni di euro alla fine del trimestre, approssimativamente 1,4 euro per azione, 570 milioni di euro per riserve da distribuire e che verranno assegnate come dividendo straordinario da essere pagato all'ultima azione della fusione. E questo naturalmente sostiene il valore per tutti gli azionisti. Gli obiettivi del piano di 3 anni presentano una possibilità di crescita con tutti i nostri addetti e noi ci occupiamo anche della loro sicurezza, delle loro vite lavorative. L'INWIT si concentra anche sull'ammodernamento delle infrastrutture della società e con una infrastruttura che che riguarda la fibra, le small cell e anche la riduzione dell'impatto, e questo dà una resilienza alle infrastrutture. E poi un ultimo settore, che è quello dell'uso dell'energia pulita, un miglioramento dell'efficienza usando le rinnovabili e salvaguardando l'ambiente, attivando meccanismi per compensare le emissioni dirette di gas effetto serra, assicurare la gestione anche dei rifiuti prodotti. E finalmente, ultimo settore, area di committenze sostenibili, l'impegno della Inuit ad acquistare prodotti a basso ambiente ambientale con certificazioni verificate.
Open the Q&A session.
Grazie Andrea, adesso iniziamo la sessione di Q&A e il dottor Balzarini risponderà alle domande. Una domanda a persona, solo questo è consentito.
The Q&A session is now open. You can register for your question pressing star followed by one. First question comes from Mr. Yuri Zanieri from Kempen. Mr. Zanieri, your question please.
Hi.
Buonasera e grazie per la domanda. Mi chiedevo se potevate darci un po' più di informazioni sulle nuove step dell'accordo per darci quindi conferma della data di chiusura. E non so se ho capito bene, ma voi avete detto che farete un aggiornamento del piano una volta che l'accordo sarà concluso, quindi diciamo più o meno settembre-ottobre potremo avere una presentazione più dettagliata con un outlook. Grazie.
Yes.
Sì, la data di chiusura abbiamo detto che dovrebbe essere entro fine marzo e vogliamo completare la fusione entro la fine di marzo, quindi diciamo che la chiusura potrebbe essere qualche giorno prima, proprio per permettere l'attuazione anche, diciamo, di insomma avere tutto predisposto entro la fine di questo mese. Ecco, queste un po' sono le nostre aspettative ad oggi. Per quanto riguarda la presentazione, bene, sì, ci sarà una dopo il completamento della fusione e poi, cosa ancora più importante, dopo l'avvio del nuovo Board of Directors che andrà a dirigere la nuova società. Non abbiamo ancora una tempistica proprio specifica attualmente, però diciamo che prevedo prima della data da lei menzionata, cioè settembre-ottobre, prima.
Ok, thank you very much.
Next question comes from Mr.
Stefano Gamberini, Equita. A lei la domanda, Gamberini. Jane Fratzed, New Street Research. A lei la domanda. Mr. Rapser, a lei la domanda. Mi sentite? Grazie. La mia domanda riguarda la prossima crescita del tenancy sulle vostre torri a medio termine e come questo può essere raggiunto con i limiti di radiazione elettro-DM che ci sono oggi in Italia. Quindi quale sarà il massimo tenancy ratio che potrete raggiungere tenendo conto le attuali regole che esistono oggi? Grazie.
Okay, in this moment.
Attualmente non vedo nessun cambiamento per quanto riguarda la legislazione in termini di elettromagnetici, e quindi avremo, diciamo, delle variabili costanti attualmente. Allora, lo spazio elettromagnetico è un reale problema, perché effettivamente lo spazio meccanico la maggior parte delle volte le puoi risolvere, però per quanto si tratta della questione elettromagnetica dobbiamo un po' gestire la cosa con gli operator. Ecco, diciamo che attualmente possiamo pensare in futuro di avere un 2.5 tenants per sito, per il piano, diciamo, dovuto al fatto che gli operatori possono gestire quindi il power della con i tools, diciamo, gli strumenti di elettromagnetici. Quindi ecco, c'è un'altra questione che è estremamente importante, ossia la European Commission Authority ha chiesto a Vodafone e a TIM di per i prossimi 8 anni di avere 4.000 siti, tenerli, diciamo, per installare le antenne, e quindi Vodafone e TIM dovranno gestire la questione emissioni elettromagnetiche, cioè ottemperando questi obblighi ci sarà un depotenziamento del electromagnetic power, diciamo. Questo è un po' il percorso futuro, diciamo. Abbiamo un tenancy ratio previsto di 2.5 per il futuro. Grazie. Ci sono dei siti in cui adesso potreste avere, dove potrete avere anche una third party per questi siti, 4.000 sites. Avrete un tenancy ratio 3, ossia Vodafone, TIM e la terza parte, oppure vuol dire Vodafone e TIM dovranno, diciamo, dovranno venire da questi 4.000 siti? Sì, ossia in un subset di questi 4.000 siti ci potrebbe essere, diciamo, il numero totale, il tenancy ratio potrebbe essere 3, però dipende dalla domanda degli altri MNO o terze parti, quindi in teoria sì, 3. Fantastico, grazie.
Next question.
Da domanda da Stefano Gamberini di Equita. La domanda, Gamberini, mi sentite? Prego. Mi sentite? Sì, sentiamo. Una domanda, se mi è considerata. Questo target di 2027, avete un EBITDA impegnata da TIM e Vodafone in virtù dell'accordo per i rimedi. Ora, questo target è confermato? Ci dovrebbero essere da 12 a 15 nuovi tenants da Eolo terzi, da Eolo e terzi. Allora, ecco, con questo nuovo accordo ci saranno 4.000 nuovi siti, questo accordo con l'Unione Europea? Allora, vorrei confermare, nel rispondere alla sua domanda, quelle linee guida di cui abbiamo parlato a luglio. Noi non ci aspettiamo che i rimedi possano avere un impatto negativo sul piano di business. Come ha detto giustamente, noi abbiamo già un numero addizionale di tenant che ci aspettiamo dal mercato da includere nel piano, e la struttura wireless è qualcosa che possa contribuire al de-risking del business plan. Quindi noi avremo un meccanismo che ci consentirà di avere altri tenant sulle nostre torri, e con il de-risking noi non pensiamo ci siano altri impatti. Quindi direi che non ci può essere un impatto dei remedies sulla struttura di business. Grazie.
Next question.
Domanda da Roshan Granjit della Deutsche Bank. Dottor Granjit, la sua domanda. Buon pomeriggio e grazie della domanda. Vorrei seguire quanto hanno detto altri. Per esempio, il prezzo da assegnare a questi 4.000 siti in termini commerciali, come si presenta la situazione? Dal punto di vista commerciale non c'è alcuna differenza. Noi abbiamo un algoritmo commerciale che valorizza l'ospitalità sui nostri siti, quindi non c'è alcun cambiamento nella nostra politica commerciale. Le autorità dell'Unione Europea non ci hanno detto nulla a proposito dei prezzi per la nuova ospitalità da dare ai terzi.
Okay, that's clear. Thank you.
Grazie. Jason Jeffries, attorno a lei la parola. Grazie. E sempre sul pacchetto Remedies, voi offrirete accesso ai 4.000 siti, alle comuni con più di 35.000 abitanti. E poi se andiamo a vedere l'accordo fatto tra Vodafone Team e European Commission per RAM sharing, ci sarà soltanto per le comunità con meno di 200.000 abitanti. Per cui fra i due remedi ci saranno delle sovrapposizione con cui ci sarà accesso e magari i controlling householders vorranno avere una condivisione del RAM, quindi per il 5G vorrei sapere quanti potranno essere questi siti. Poi vorrei sapere qual è il meccanismo di risoluzione delle controversie, chi avrà la priorità, ovvero sarà il controlling shareholder oppure l'MNO parte terza lo avrà.
Okay, let me say the active sharing.
L'active sharing, noi consideriamo soltanto l'active sharing nei comuni sotto 100.000 abitanti, per cui praticamente tutto il territorio italiano, esclusi 40 città principali più importanti. Quindi diciamo nelle grandi città Vodafone e Team potranno gestire le torri, non so, torri in base allo spazio e lo spazio EM disponibile. Al di sotto, diciamo, i rimedi sono, lei ha detto perfettamente, ossia i rimedi sono validi soltanto per i comuni che hanno più di 35.000 abitanti e sotto i 100.000, no, o sopra 100.000. Quindi Team e Vodafone devono rendere disponibili i siti dove noi diamo ospitalità ai terzi. Cioè non c'è nessuna controversia quindi su questo punto, perché in base alle richieste degli MNO e seconda del power disponibile noi potremo gestire le richieste delle terze parti. Quindi noi, non so, ci sarà un monitoring trustee che andrà a osservare diciamo, tutti questi percorsi per il 5G deployment, e quindi diciamo non ci sono problemi di tipo first in, first out. Nel giro di praticamente 3 mesi noi dovremo rendere pubblico, diciamo, quelle che sono le dimensioni disponibili nel periodo contemplato, e poi le terze parti chiederanno l'ospitalità in base allo spazio elettromagnetico e tutti gli altri aspetti.
Per chiarire, usando il caso peggiore come esempio, un posto dove non c'è uno sharing del 5G in land RAM sharing 5G. Ecco, se c'è una zona dove si vuole avere questo RAM sharing, sarà necessario avere un dispiegamento molto ampio di antenne, e quindi questo potrebbe essere un pacchetto di remedy package. E cosa succede per l'inquinamento elettromagnetico? Se ci sono dei limiti, allora non ci può essere un tenant terzo o questo RAM sharing 5G. Chi è che vince qui? TIM o i terzi? Allora, devo dire che il RAM sharing attivo verrà gestito soltanto da TIM e Vodafone, e TIM e Vodafone, dopo aver progettato il Common Grade, presenteranno al mercato i siti disponibili. Noi renderemo pubblica questa informazione, e questo conformemente con i rimedi della Commissione europea, e sito per sito gestiremo questo percorso verso il 5G che si estenderà a tutto il paese. Grazie. Ultima domanda da Luigi Minerva dalla HSBC. Dottor Minerva, buon pomeriggio e grazie dell'opportunità. Ecco, per riprendere quanto è stato, se noi pensiamo a questi 4.000 siti, ecco, la Telecom Italia è un tenant su tutti? Quanti vengono usati da Vodafone di questi siti? E dove si può accomodare, si può far spazio su questi siti senza far uscire gli altri? Ecco, può riassumere un po' la situazione? Come possono entrare i terzi?
Ok, then, let me say.
Bene. Ci sono 4.000 siti che devono essere liberi, lasciati liberi per i third party, per i terzi. È un numero annuale. Per raggiungere la soglia dei 4.000 in 8 anni. TIM e Vodafone possono occupare di questi 4.000 siti. Possono occupare questi con uno scenario RAM sharing. E dovranno depotenziare la potenza elettromagnetica. Un altro sistema è affrontare in altro modo la potenza. Possono decidere rendere completamente libero il sito e dire possiamo offrire MNO e questo è il percorso. Ora, a seconda della griglia comune, la Common Grid, e se, a seconda di quello che viene completato man mano da TIM e Vodafone, noi troveremo spazio in questi 4.000 siti, che sono un rimedio offerto dalla Commissione europea. E a livello annuale e anche semestrale ci verrà data la geolocalizzazione di questi siti.
Thank you all. This was the last...
Grazie, questa era l'ultima domanda per questa presentazione dell'anno 2019. Grazie per aver partecipato alla nostra conference call. Come sempre, sentitevi liberi di chiamarci per qualsiasi ulteriore domanda. Grazie e vi auguro una buona serata.
The conference call is over. Thank you for calling.